Ben ritrovati a tutto, tutte e tutti a questo nuovo Caffè Militante. Grazie un sacco per gli ascolti, per le condivisioni, continuate così, stiamo crescendo un sacco.
Grazie!
Come proporre dei temi per questi Caffè Militanti? Molto semplice, o attraverso Instagram, un messaggio diretto va benissimo, Militanza Grafica, oppure attraverso il sito www.militanzagrafica.it, oppure attraverso Patreon con una piccola donazione per sostenere questi sforzi. Vi lascio il link in descrizione. Grazie per tutto, tutte e tutti che lo faranno. Questo podcast e questo Caffè Militante in realtà è già stato spoilerato nel caffè numero 4, d'accordo? Cioè, ovvero sia la strana storia della cerchiata, dove attraverso le fonti ho raccontato, diciamo, la genesi di questa simbologia poi collegata al mondo anarchico. In realtà non è lo stesso podcast, spoiler, in realtà quello che io stavo già preparando, ovvero sia le bandiere. Quante bandiere ci sono nel movimento anarchico? Quali sono usate e a cosa fanno riferimento? Ok, anche qui è un podcast molto molto particolare, ma ci proviamo. Via!
Dolce terra pia, cacciati senza colpa, gli anarchici van via e partono cantando con la speranza in cuore.
Allora, partiamo subito dal colore di riferimento che è il nero. Cominciamo da questo colore. In realtà il colore nero fin dall'antichità è stato utilizzato in altri contesti, in altre situazioni, per simboleggiare altre cose, ossia lo stato naturale delle cose, ovvero sia una condizione di morte, oppure uno stato di azione. In caso, per esempio, nella pirateria era anche proprio per confermarsi come pirati, quindi come un vascello pirata. Ma il colore rosso invece non è stato mai usato dagli anarchici o dal movimento anarchico? No, non è vero, assolutamente sì. Infatti anche il colore rosso era ampiamente utilizzato da quelle che erano le comuni anarchiche alla fine dell'Ottocento, allorché poi però con l'avanzata della, diciamo, corrente marxista, d'accordo, e comunista, che si appropria del colore rosso, ok, il movimento anarchico o il mondo anarchico in generale invece si riappropria di quel colore che invece è proprio il nero. Ma quando la prima apparizione di questa bandiera nera? Secondo lo storico George Woodcock, la prima apparizione arriva mediante la pensatrice anarchica, d'accordo, ed eroina della Comune di Parigi, cioè Louise Michel, che il 9 marzo 1883 la sventola durante le manifestazioni dei disoccupati proprio a Parigi. E ci sta, è bellissima come idea, ma in realtà le fonti storiche a supporto di questa idea e di questa opinione sono troppo poche e molto molto frammentarie, quindi non possono essere prese come realtà storica di fatto. La prima vera apparizione è quella invece a Lione nel 1831, durante la rivolta degli operai nella sezione, diciamo, nella mercanzia della seta proprio di Lione, dove gli operai proprio scrissero su questa seta nera, su questi drappi neri, la scritta, il motto: vivere lavorando o morire combattendo. Un altro esempio pratico e storico, d'accordo, mega ufficializzato, è quello dell'utilizzo del drappo nero durante la rivoluzione anarchica ucraina, mediante ovviamente la figura di Nestor Makhno. C'è anche qui un podcast, lo andate a trovare, quello della Makhnovia. In realtà il drappo nero fu utilizzato addirittura anche nel 1910 da Emiliano Zapata nella sua rivoluzione zapatista in quel del Messico. E andiamo avanti, nel 1925 appare anche in Giappone con quelli che sono la Lega Nera, e non solo, nel 1945 il loro giornale, provo a dirlo in giapponese, ovviamente perdonatemi, che Kurohata significa proprio bandiera nera. E fino a qua direste: che figata, è tutto ok, usiamo la bandiera nera e basta. No, troppo facile. Perché come predisse anche un pensatore anarchico individualista che è Marx Stirner, ovvero sia nel suo trattato L'individualizzazione dell'anarchia, essa si inizia a sframmentare in varie sensibilità e anch'esse devono essere rappresentate con una simbologia proprio di bandiera. E allora acca lì che arrivano i colori, e quindi delle subvarianti di quella che è, diciamo, il drappo nero, che oggettivamente a livello di radice dovrebbe rappresentare tutte le varie sensibilità anarchiche. Ma c'è il passaggio in avanti. E qual è il passaggio in avanti? Molto semplice, ovvero sia l'evoluzione e l'interiorizzazione di quelle che sono queste sensibilità, che adesso ce le andiamo a descrivere, d'accordo? Piano piano, cominciamo. Cominciamo proprio dalla bandiera rosso-nera, d'accordo? Allora, il taglio diagonale è identico per tutti i colori, quindi c'è uno spicchio in alto a sinistra e uno spicchietto in basso a destra. Quello in basso a destra è sempre nero, quello in alto a sinistra invece cambia di colore. Cominciamo proprio con la nera rossa, ok, o meglio detta anche rosso-nera, che rappresenta quello che è l'anarchismo di stampo sindacalista, ok, quindi molto più connotabile nel movimento operaio, anche detto anarco-comunismo, anche detto socialismo libertario, eccetera, eccetera, eccetera. Ci siamo più o meno capiti, spero. Ma la sua popolarità deriva dagli anni 20, ok, del XX secolo, quando la Confederazione Nazionale del Trabajo, ok? Il sindacato spagnolo la utilizza, d'accordo, proprio come sua bandiera per la sua organizzazione anarco-sindacale. Tac. Passiamo poi a quella nero-verde, d'accordo, o verde-nera. Perché se il nero ci siamo abbastanza capiti un po' tutto, tutte e tutti, che fa parte dell'anarchia, il verde fa parte invece, rappresenta l'ecologismo, l'ecologia sociale e il primitivismo. In parte ripresa orora anche da quei movimenti antispecisti, d'accordo? Quindi è una bandiera, quella verde-nera, che comunque ha un ampio spettro di raggio, ma tutto connotabili proprio in questi macro temi che vi ho appena elencato. E passiamo invece a quella viola-nera dell'anarcofemminismo, d'accordo? Che rappresenta ovviamente già di default tutto quello che è la pratica anarchica all'interno, ok, è associato a quello che è il femminismo. Subversione di quella viola-nera è quella rosa-nera dell'anarchismo queer, che si può intendere come bandiera maggiormente inclusiva di altre e di importantissime singolarità, appunto, che potrebbero non essere rappresentate completamente in quella viola-nera. Passiamo alla bandiera bianco-nera, d'accordo, invece dell'anarco-pacifismo, d'accordo, quindi che rappresenta un ideale pacifista nella rivoluzione anarchica, quindi un movimento rivoluzionario anarchico non violento. In realtà in parte a volte anche utilizzato, ok, in minor parte, da quello che è l'anarchismo cristiano. Vabbè, ok, vabbè, ok, ma andiamo avanti ancora con il vabbè anche nella giallo-nera, ovvero sia in quel movimento pseudo-anarchico chiamato anarco-capitalismo, vabbè. Non lo so, io ogni volta che sento anarchia e capitalismo insieme, boh, vado in crash. Tale bandiera giallo e nera fu presentata e sventolata per la prima volta nel 1963 proprio negli Stati Uniti, durante un convegno anarco-capitalista, appunto, con, diciamo, referenti organizzato da Lefebvre e College. Due pensatori comunque anarco-capitalisti, appunto. Ma qualcuno di voi potrebbe farmi la domanda, o comunque fargli sorgere la domanda: ma comunque il nero l'hanno usato anche posizioni assolutamente contrapposte, super diverse da quello che è il movimento anarchico, non lo so, come l'estrema destra per esempio fascista? Sì, assolutamente sì. E allora si è pensato, e comunque per differenziare quello che è l'utilizzo di una bandiera che ha origini storiche sicuramente appropriate da parte dell'anarchia e non certamente da movimenti politici e rivoluzionari assolutamente iperviolenti come quello citato poc'anzi, che arrivano successivamente a quelle date che io vi ho riportato fin da inizio di questo podcast, allora tac, ci si piazza dentro una bella accerchiata nel drappo nero, così siamo a posto. Ma come mai proprio il nero? Cioè, non si poteva usare un altro colore, tutto sommato, così ce la tagliavamo fuori? No, perché c'è un senso in realtà in tutto questo, d'accordo? C'è un significato del perché del nero, ok? E sono vari elementi che hanno portato poi, diciamo, genericamente ad associarsi intorno a questo colore. I macrotemi o i valori che porta dietro di sé il colore nero, secondo il movimento anarchico, sono, appunto, cominciamo dal primo, ovvero sia la fertilità, la vita, o che è la purezza dell'ideale, ovvero sia il nero ricorda molto comunque il colore scuro, il suolo da dove germoglia poi la vita e così via, e la purezza perché si identifica come il colore nero non è sporco. Ora io tendenzialmente mi vesto di nero e comunque mi sporco spessissimo, vabbè, lasciamo perdere. Battute a parte, secondo me uno dei valori che invece seriamente sta comunque alla base del colore nero, ovvero sia la negazione delle bandiere che rappresentano stati e nazioni, quindi è la negazione di cosa? Della forma di stato, della forma di nazione, d'accordo? Che è assolutamente l'antitesi di quello che è il pensiero anarchico. Infine, ma non per questo meno importante, ovvero sia la volontà di non arrendersi, di autodichiararsi al di fuori di quelli che sono i regolamenti proprio di leggi di stato, di padroni, vedi appunto anche il preconcetto piratesco detto all'inizio di questo podcast. Ma ancora di più c'è un meraviglioso scritto di Emma Goldman, centralissima nel movimento anarchico internazionale, che cerca di spiegare il perché della scelta del colore nero proprio nel suo scritto intitolato "Perché la bandiera nera anarchica?". È meraviglioso, fa un riassunto proprio totale di questo podcast. Un riassunto che si arrota intorno a quelle che sono negazioni, lotte, lutti e tanto altro ancora, rappresentative di milioni e milioni di lavoratrici e di lavoratori. La stessa Goldman sintetizza questa sua sensibilità e questa sua incredibile amore per il colore nero e la stessa bandiera nera nella conclusione di questo scritto, che più o meno fa così. Così il colore nero è negazione, rabbia, indignazione, lutto, bellezza, speranza. È il nutrimento e il riparo per nuove forme di vita e di relazioni sulla e con la terra. La bandiera nera significa tutte queste cose. Noi siamo orgogliosi di portarla, addolorati di doverlo fare. e speriamo nel giorno nel quale questo simbolo non sarà più necessario. Ciao, al prossimo caffè!